Le letture ci fanno ripercorrere ancora una volta l'esperienza cristiana, l'esperienza dei primi cristiani, quando nasce una comunità dall'esperienza della resurrezione di Gesù. E si incarna in quel momento della storia, in quel momento delle religioni, no? E io vorrei appunto riprendere questa meditazione pasquale su questi testi dell'incontro del risorto, lasciandoci stimolare ancora una volta su una domanda alla quale noi abbiamo molta difficoltà oggi a rispondere. Chi sono i cristiani? Anche perché questi testi, cercheremo di tirar fuori questo discorso qui, questi testi parlano del cristianesimo in maniera molto diversa da come noi lo stiamo sentendo. Cioè, noi stiamo vivendo un momento della storia del cristianesimo in cui ci sentiamo ai margini, sentiamo in qualche maniera il ritiro del cristianesimo. Eravamo abituati a un cristianesimo che avvolgeva coi suoi gesti religiosi i paesi, la vita della gente, la società, la morale. Sta roba qui sta scomparendo, capito? Stiamo diventando piccoli. E allora l'idea, che sarebbe malvagia secondo me, è quella di chiudersi, capito? È quella di immaginare che noi siamo una religione che anzi poi qualcuno dentro di noi bisogna difendere, bisogna fare la crociata, no? E invece il cristianesimo, da come esce da questi testi, è un'altra cosa. I cristiani sono quelle donne e quegli uomini che, avendo incontrato Gesù, annunciano al mondo intero una libertà, una liberazione, uno slancio universale, capito? Cioè, i cristiani non partono come un gruppo religioso, partono ad annunciare al mondo una nuova idea di uomo. Tutti gli uomini sono fratelli, non c'è più né uomo né donna, non c'è più schiavo né libero, né giudeo né greco, perché tutti siamo uno in Cristo. Guardate che è diversissimo dall'idea che noi abbiamo del cristianesimo. È arrivato nel mondo un vento di fraternità e di speranza che fa sobbalzare la storia umana. Cioè, Gesù ha portato in nome del Padre un'idea straordinaria di uomo, di umanità, di unità fraterna tra gli uomini. E questo è il cristianesimo. E lo capite, quindi, anche se diventiamo piccoli come chiesa, non abbiamo più il centro del paese. Ma che c'entra? Noi abbiamo da annunciare all'uomo d'oggi l'idea che siamo fratelli. Sta roba qui non muore mai, hai capito? Questa roba qui ha un futuro, ha una forza che viene da Dio, appunto, che si propone come continua buona notizia per gli uomini, mica per quelli della religione, per gli uomini. Ma vediamo un po' i testi, perché uno dice: quelle lì sono le tue idee, no? Continui a dirle, io non sono d'accordo. Vediamo i testi. Allora, la seconda lettura, quella dell'Apocalisse, no? Dove il discepolo vede. Cosa vede? Una città. Beh, la città è la città di Gerusalemme. Immaginate, quella città che ha conquistato Davide, dove Davide ha portato l'arca, dove c'è stata una continua guerra, dove anche oggi c'è il centro del mondo con le tre religioni che non vanno d'accordo, no? Il giudaismo, l'islam, il cristianesimo. Cioè, Gerusalemme è in qualche maniera il sogno della pace. Noi dovremmo tutti pensare sempre a Gerusalemme. Finché non ci sarà pace in Gerusalemme, che è il centro della nostra storia, del mondo. No? Questo qui vede Gerusalemme, la città, quindi la nostra città, questa città, la nostra storia. La vede però trasfigurata, l'ha presa Dio e l'ha trasfigurata, ce la restituisce. ha trasportato il discepolo su un alto monte da dove contempla la città santa, il mondo trasfigurato, la santa Gerusalemme che scende dal cielo, splendente della gloria di Dio. Non c'è nessuna chiesa in questa città. Non ha tempio, no? Avete sentito? Non c'è bisogno di per sé neanche dei lampadari del sole, della luna, no? Perché la luce è l'agnello. È colui che ha dato la vita per gli uomini. Questa è la luce, no? E non c'è più bisogno di chiesa, hai capito? Non c'è più recinto. Non c'è più bisogno di recintare Dio in un edificio, capito? In una religione. Perché lui ormai ha preso possesso della città. La città tutta è di Dio, no? La città, sempre il discepolo, no? Vedete, ci ha preso stamattina, ci ha portato un po' in alto a vedere la città, no? Ha 12 porte, adesso vedremo perché, ma sono aperte sui 4 punti cardinali. Cioè questa città è aperta sul mondo intero, ha un respiro universale, è la città della fraternità umana. Sono 12 porte perché appunto vengono da Israele, portano il nome delle 12 tribù perché la salvezza viene dai giudei. Perché l'agnello, appunto, il Cristo, nasce da Israele, ma apre l'accesso a Dio a tutte le nazioni. E le mura, come la nostra Chiesa, le 12 vetrate, no? Invece di averle fondamenta sugli apostoli, noi le abbiamo messe in cima, sulle 12 vetrate, no? La città poggia su 12 basamenti, che sono i 12 apostoli che Gesù ha mandato ad annunciare il Vangelo, andate, annunciate il Vangelo a tutte le genti. Quindi il cristianesimo è una missione universale, è universale per destinazione, no? È la fraternità umana, la missione cristiana. E quindi la nostra identità, cioè il nostro conoscere Gesù, Per questo appunto ci riuniamo a leggere i Vangeli, a ricordare Gesù, a celebrare l'Eucaristia, a ascoltare la testimonianza degli Apostoli, per custodire appunto questa luce dell'agnello, questo Vangelo che Gesù ci ha fatto conoscere. Ma sta roba che ci fa conoscere la nostra identità è la nostra missione. Quella di recare al mondo una buona notizia per tutti gli uomini, cioè l'annuncio che da Dio, dal cielo, viene la grazia che ci vuole tutti fratelli, che ci amiamo tutti, capito? Non i cristiani, che ci amiamo tutti gli uni gli altri come Lui ci ama, come Lui ama gli uomini. E allora la vera missione che la Chiesa oggi ha, che noi abbiamo oggi, certo che è quella di venire a Messa, che è quella di conoscere i Vangeli, se no perdiamo questa rivelazione, se no entriamo anche noi nelle particolarità delle ideologie, delle famiglie, degli amici, delle appartenenze, delle paure, delle lotte, capito? Il Vangelo invece scardina le divisioni. Pace, appunto, è un annuncio di pace, il risorto. E quindi questa missione che noi abbiamo è quella di comunicare, scoprire e comunicare l'umano, certo l'umano di Dio, l'umano di Gesù, di cui noi siamo immagine, un umano appunto che va scoperto e condiviso con tutti gli uomini. Se noi facessimo così, vedreste che le chiese tornano ad essere vive. Le piccole chiese si riempirebbero di gente piena di forza, di entusiasmo. Perché è il Vangelo che ci dà forza, non è il fatto di essere in tanti o di condizionare la società. o di creare le mitologie che noi ci facciamo della religione, no? E allora, se questa è la missione, una missione universale di fraternità, di umanità, noi dobbiamo continuamente purificare la nostra religione, perché la religione poi si compatta, si incrosta anche di elementi che non permettono di capire più questa missione, che particolarizzano. Dobbiamo guardare nei nostri comportamenti cristiani i particolarismi che ci rendono inaccettabili alle nazioni, particolarismi che vengono da tradizioni umane e religiose, da abitudini che non ci permettono di incontrare le attese degli uomini del nostro tempo e di scoprire le vie del Vangelo. Ma so, quando viene una mamma col bambino a battezzare, se io mi metto lì con i miei discorsi sulla comunità cristiana, sulla teologia, cioè questi qui dicono che noi siamo esclusi, non ci capiamo niente. Cioè io devo garantire una teologia, devo garantire una maniera di essere chiesa che sa cogliere nel fatto che un papà o una mamma ti portano un bambino a far battezzare qualcosa di radicalmente legato al Vangelo, a partire da questa fraternità umana del nascere, no? Adesso non entro negli esempi, sennò poi perdiamo il filo di questo discorso che va tenuto. Allora, il problema è che anche la nostra religione deve cambiare, deve svestirsi da certe pratiche, tradizioni che ci impediscono di incontrare gli uomini del nostro tempo e di scoprire nella vita degli uomini del nostro tempo la via del Vangelo. Cioè eliminare quelle cose che non ci permettono di fare quello che hanno fatto i primi cristiani. Avete presente la prima lettura che abbiamo letto? Quella del Concilio di Gerusalemme, dove arrivano Paolo e Barnaba a dire: ma guardate che noi abbiamo annunciato sta roba qui, e i pagani capiscono, i pagani si convertono. E invece gli altri dicono: eh no, però si devono far circoncidere, devono osservare le leggi di Mosè, perché non bisogna perdere la particolarità religiosa. Cioè il racconto degli Atti ci racconta l'apparizione nella storia di un popolo nuovo. I cristiani sono un popolo nuovo. Noi dovremmo sorprendere proprio per questo, perché siamo liberati dai particolarismi. Il popolo nuovo dei cristiani annuncia un'universalità della fraternità. È questo che ha preso il mondo di allora. Ma come vi spiegate voi che il gruppetto dei primi cristiani hanno convertito il mondo intero di allora? Perché annunciavano sta roba qui? Ma anche oggi, se ci fossero i cristiani che dicono sta roba qui, tornerebbero a essere interessanti, se non si difendessero con le loro cose. L'apparizione di un popolo nuovo, liberato da tutto ciò che particolarizzava Israele. La circoncisione, in modo che anche nel corpo c'è il segno che tu sei diverso. L'osservazione delle regole di purità: mangi questo, non mangi quello, se vai al mercato non tocchi le cose che toccano gli altri, perché così ti ricordi che sei diverso. Tutte le regole di separazione, appunto, che impedivano di annunciare il Vangelo di Gesù agli altri, alle genti, a tutti. E allora è interessante vedere quali sono invece le cose che questi cristiani ritengono necessarie che tutti adottino, sia i giudei sia le genti. Che cosa? C'è qualcosa su cui siamo chiamati a lavorare tutti? Sì, è la lotta contro la violenza tra gli uomini. C'è la fraternità, la pace. Esige un impegno radicale contro tutte le forme di violenza che tra noi ci separano, appunto, no? E sono, non so se avete seguito, ma sono l'idolo, le carni immolate agli idoli, no. Il sesso, non prendere la donna da altri. Il sangue, non mangiare gli animali col sangue. Lasciatemi dire due parole su queste robe qui che sembrano strane, no? In realtà questa lista ricopre il decalogo, come vedete. Astenersi dalle carni immolate agli idoli, perché allora c'era questa pratica, no? Che le religioni sacralizzavano nei sacrifici degli animali e poi la parte che restava veniva messa sul mercato. I cristiani non dovevano mangiare la carne consacrata agli idoli perché c'era il pericolo di idolatria, appunto, perché il primo comandamento è: non avrai altro Dio al di fuori di Yahweh. Secondo, astenersi dalle unioni illegittime. Non prenderai la donna del tuo prossimo. Cioè, la sessualità va vissuta come testimonianza di fede, no? Terzo, non mangerai gli animali col sangue. E qui sarebbe un errore vedervi soltanto un tabù alimentare, no? Sai, mio zio che era socialista allora, quindi era un po' lontano dai preti, no? Cioè, quelle cose lì nascono per delle regole igieniche nel mondo. No, no, zio, non hai capito bene. Non hai capito bene. Al contrario, le regole igieniche corrispondono a un'antropologia, a una visione dell'uomo, e in genere anche in queste società hanno qualcosa di religioso, eh? E qui cosa c'era di religioso? Lo sappiamo bene, no? Sapete che la Bibbia all'inizio con gli uomini parte a dire il vero pericolo, la bestia, contro cui l'uomo deve lottare per diventare uomo, ce l'ha dentro di sé, ed è la violenza, appunto, no? E allora, a questo qui, bisogna dirgli di governare il mondo con la dolcezza con cui io lo governo ritirandomi. E quindi che l'uomo mangi di tutto, ma non degli animali, perché nel mangiare gli animali c'è violenza. Poi il creatore si è accorto che queste bestie qui sono bestie, la violenza si è diffusa, no? Si è stufato di aver creato, cioè il diluvio. Dopo il diluvio, quando parte la nuova umanità, c'è un compromesso. È come se Dio dicesse: ho capito che questi qui non ce la fanno a non essere un po' violenti. Moderiamo la violenza. Quindi permettiamogli di mangiare la carne. Che mangiare la carne degli animali non è un gesto così neutro, eh? Noi siamo giustamente abituati, ma non è così neutro. Dio ci ha pensato un po'. Però allora dice, però non il sangue, perché il sangue è la vita. Il sangue è l'anima. Sentite il testo di Genesi 9. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè col suo sangue. Del sangue vostro, infatti, ossia della vostra vita, io chiederò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Cioè viene descritto qui il dilagare della violenza, in cui noi siamo immersi, noi siamo ciechi, ma la violenza ci avvolge, ma anche quando parlano due persone passa della violenza, sempre, sempre. Noi non ci conosciamo, appunto. Il rapporto, l'idolo, il sesso, il sangue. Allora, il rapporto tra l'idolo e la violenza è evidente, no? Cos'è l'idolo? È la sacralizzazione dell'identico, è l'incesto, no? Ci sono solo io, l'altro gli sputo addosso o lo ignoro, Non gli ho fatto niente, capito? La sacralizzazione dell'identico è la negazione della differenza. Allora, idolatria e violenza, l'idolatria è la sacralizzazione della violenza. E le religioni tante volte sacralizzano la violenza, lo sappiamo bene, no? I fondamentalismi violenti delle religioni, anche la nostra ha ammazzato gente in nome della religione. E d'altra parte, violenza e sessualità, mi pare, lo sappiamo tutti, no? A parte che tutti i giorni c'è violenza sulle donne, sui bambini, ammazzamenti in famiglia, no? Tutti i giorni. Poi ammazziamo i bambini bombardando. Beh, mangiamo tutto perché come mangiamo le carni, così mangiamo la violenza, capito? Non ci scandalizza quasi più, no? Ma non parlo solo appunto di questi fatti così violenti, così eclatanti, le forme più barbare appunto, ma anche nei rapporti quotidiani normali. Pensate alla fatica in una famiglia a gestire la pace, la concordia, il perdono, la tenerezza. È tutta una lotta continua sulla violenza, sulla prepotenza, no? Sul dominio, sul risentimento, sulla vendetta, no? Allora, chiudo questo. I tre obblighi, l'idolatria, il sangue, il sesso, sono legati tra loro e toccano l'essenziale, cioè la pace tra gli uomini, il rifiuto della violenza, e riguardano, questo è l'umano comune, tocca l'essenziale e riguarda tutti gli uomini. E allora ciò che ci viene chiesto come cristiani è mostrare come la nostra fede, ma io sono cristiano, cioè il nostro accogliere il Vangelo, far vedere come la nostra fede opera una sconfitta della violenza contenuta nei nostri rapporti di economia, di politica, di affetto, perché appunto il rapporto tra gli uomini è simbolizzato in maniera eccellente dal rapporto sessuale, che quindi racchiude in qualche maniera tutto il destino umano. E nella sacralizzazione, cioè la sacralizzazione della violenza negli idoli con i quali noi assolutizziamo le nostre avidità, le nostre gelosie, le nostre esclusioni. Quanti discorsi dovremmo fare sulla povertà nel mondo, sulla maniera in cui usiamo della nostra ricchezza, sulle nostre scelte politiche. Capite quali sono le poste in gioco della politica? Sono la violenza, sono l'egoismo di qualcuno, sono la moderazione della prepotenza degli uni sugli altri, sono la difesa dei più poveri. Queste sono le poste in gioco cristiane della politica, non i valori che noi non vogliamo che siano discussi. Salva l'uomo prima, poi mi parli dei valori. Perché tu salvi i valori e disprezzi gli uomini. Siamo in prima fila nel negare il diritto di cittadinanza ai bambini stranieri che nascono qui. Un sacco di cristiani dicono, non passerà. Che cosa non passerà? E questo in nome del Vangelo. Non abbiamo tempo di commentare il Vangelo, ma queste parole che Gesù consegna ai Suoi, vi lascio la pace, vi lascio l'amore, amatevi, se vi amate io sarò con voi, capito? Queste parole Gesù le dice qualche ora prima della sua passione nel Vangelo di Giovanni. E appunto cos'è la passione di Gesù? La morte di Gesù, la Pasqua. È l'annuncio che mette fine al dilagare della violenza. Alla morte di suo figlio, Dio non risponderà con la vendetta di uccidere qualcun altro. Perché Dio non vendicherà la morte di suo figlio. cioè alla violenza dell'uomo, questa è la croce di Gesù, risponde il perdono di Dio, fine della violenza. Ovviamente annunciata, proposta, perché finché ci saranno gli uomini ci sarà violenza. Ma Dio ha detto l'ultima parola, lui non sarà violento. E i suoi figli saranno quelli che accetteranno di lottare contro la violenza. Fine di una lunga storia di cui la Bibbia è uno splendido racconto, esemplare racconto, nel corso della quale gli uomini hanno continuato a usarsi violenza e si sono creati delle religioni della vendetta, perché si sono chiesti se le loro disgrazie, se le catastrofi non fossero un castigo di Dio, una rivincita di Dio, perché hanno imparato a pensare Dio come sono loro. Sulla croce splende invece a rovescio, nel volto della vittima appunto. Perché anche oggi noi la società la cambieremmo, se ci mettessimo al posto delle vittime, al posto dei poveri. Inventare la società a partire dai più deboli cambia la società. Invece i più forti difendono se stessi, capito? E calpestano. Sulla croce splende la verità. E la verità è che Dio è solo amore. La sua rivincita è far trionfare l'amore, dove si manifesta l'estremo dell'odio. E il Vangelo annuncia che Dio, l'amore, verrà ad abitare in noi, tra noi, no? Se noi lo vogliamo. E l'ultima parola di Dio sul mondo, appunto, perché il risorto dice pace a voi. L'ultima parola di Dio è la pace e fa da eco alla prima parola che Dio ha rivolto agli uomini quando è venuto in questo mondo, pace sulla terra agli uomini che Egli ama.